chiama dietro sé. Ma noi diciamo gli apostoli, no, beh, sono dei discepoli, ecco, inizialmente direi è un fatto che riguarda quelli, ma riguarda anche noi. Il Signore si candida come colui che va innanzi, ci apre una strada. Ecco, forse noi abbiamo il desiderio di seguirlo. Tutto qui.
Beh, allora vediamo le puntate precedenti e poi questa qui la vedremo oggi. E abbiamo visto prima il Battista che rappresenta l'uomo davanti a Dio, l'uomo dei desideri, l'uomo eccentrico, l'uomo sbilanciato, l'uomo che aspetta, l'uomo che sa che la vita non si chiude qui, che rimane sempre desiderio di giustizia e di libertà, non accontentandosi di quello che si chiama con questo nome su questa terra. Quindi questo era il primo pezzo che abbiamo visto. Il secondo pezzo che abbiamo visto è la scelta fondamentale di Gesù, che in silenzio si mette in fila con tutti gli uomini e si battezza, cioè va a fondo nella realtà umana. Cioè il suo farsi fratello di tutti e solidale con tutti. È quella scelta che porterà avanti fino alla fine della vita. Ed è quella scelta che rivela chi è Dio. Dio è quello lì, che non si distingue, non si separa, non esclude, non condanna chi fa il male, ma si mette in fila con tutti i loro limiti, anche con la morte, ed è solitario, là dove noi anche non siamo solidari con noi stessi. Poi abbiamo visto le sue tentazioni, cioè quando fai la scelta giusta, sei tentato giustamente, c'hai le fatiche, c'hai i costi. E oggi vediamo il suo programma, la sua prima azione, le prime parole che fa per noi e il primo incontro. Ecco, vedremo due testi sintetici. Il primo testo è il suo appello, e ha la sintesi un po' di tutto il messaggio evangelico. Il secondo testo, la nostra risposta al suo appello, che è pure la sintesi del Vangelo. Ecco, la sua proposta e la nostra risposta, che poi crescerà durante il cammino.
Leggiamo da Marco, capitolo primo, dal versetto 14 al versetto 20. I due scene a cui alludeva Silvano. Leggo. E dopo che Giovanni fu consegnato, venne Gesù nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo: è giunto il momento, il regno di Dio è qui, convertitevi e credete nel Vangelo. E camminando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, gettare attorno il giacchio nel mare, perché erano pescatori. E disse loro Gesù: qui, dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, seguirono lui. E procedendo un poco vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, anch'essi nella barca, ad aggiustare le reti, e subito li chiamò. E lasciando il padre loro Zebedeo sulla barca con i salariati, se ne andarono dietro a lui.
Ecco, sono due scene e le prime parole di Gesù, che sono la chiave interpretativa del Vangelo. Cerco la batteria, non c'è in tasca, non l'ho messa in tasca. Allora, sono le prime parole di Gesù e quindi hanno il valore proprio di chiave interpretativa del Vangelo e cosa capita mentre leggiamo il Vangelo. Ed è il suo appello, il suo invito. E la seconda scena della chiamata dei discepoli rappresenta la risposta concreta al suo appello. Poi tutto il Vangelo svilupperà queste due cose. Tra l'altro, dal punto di vista della tecnica narrativa, avete notato, il Vangelo è molto bello perché ogni scena sviluppa il precedente ma contiene già tutto quel che segue, come nella musica, così. Cioè non c'è mai sbavature, non è che aggiunge fronzoli. La cosa da dire è una sola. Tutto il resto è variazione sul tema per entrare. E beh, diciamo allora, cominciamo già a leggerlo tranquillamente. Il primo versetto che ci dà le circostanze.
E dopo che Giovanni fu consegnato, venne Gesù nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo...
Ecco, ci fermiamo qui. E qui ci si danno le coordinate di tempo e di luogo. Il tempo qual è? È importante sempre per capire una scena qual è il tempo e qual è il luogo. Il tempo qual è? Dopo che il Battista è consegnato. Il Battista era l'attesa. Ecco. A un certo punto deve finire l'attesa, se no sei sempre quello lì che sta lì nel deserto dei Tatari a aspettare che arrivi chi non arrivi. Cioè quando arriva quello che arriva, smetti di attendere. Se no sei come uno che sta lì il mattino a aspettare di alzarsi, intanto stai sdraiato aspettando di alzarti. Quando ti alzi? Mai. Fino a un dato punto deve cessare l'attesa e cominciare qualcos'altro. Infatti il Battista si trova in prigione. Va bene. E dopo il luogo è la Galilea. La Galilea è il luogo della vita quotidiana. Quindi il tempo è, ormai è finito il tempo di aspettare. Non c'è più da aspettare, perché quel che aspetta è arrivato. E il luogo qual è? Quello della vita quotidiana, la Galilea. Cioè nella tua vita quotidiana, questo è il luogo dove ora risuona che cosa? Gesù proclama il Vangelo di Dio. Che cos'è il Vangelo secondo voi? Ricordate il primo versetto, cosa dice? Cosa dice il primo versetto?
Principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio.
Dove? Allora, Gesù predica il Vangelo, cioè Gesù predica Gesù Cristo, figlio di Dio. Cosa vuol dire? È Gesù stesso che predica il Vangelo. Vuol dire che nel Vangelo, nella parola, noi incontriamo colui che parla. Ma questo vale anche tra le persone, dove incontri una persona, nella sua parola. Così veramente noi sentiamo il Signore attraverso la sua parola. Ma questo attraverso qualunque parola tu ascolti chi parla. Oggi siamo abituati alle chiacchiere perché non ascoltiamo solo per riempirci di rumori, ma dietro la parola c'è colui che parla. E chi parla comunica se stesso. Quindi quando noi leggiamo il Vangelo è realmente Gesù, il figlio di Dio, che ci parla. Amen. Ma questo vale di qualunque parola, se no è meglio non dirla. Infatti avete mai provato quando c'è gente che vi parla ma non vuol parlare, vuol solo chiacchierare? Che fastidio, dice niente. Invece ti accorgi quando c'è la comunicazione, quanto è bella la parola. Perché realmente la parola è un'autodonazione, se è vera, no? Se invece o è propaganda o è perdita di tempo, è una lagna infinita, uno stordimento. Allora, proprio realmente noi, ogni volta che leggiamo il Vangelo, ascoltiamo Lui. Parla di Lui ed è Lui che parla di sé. Ecco, questo non è piccola cosa.
No, sto pensando appunto alla debolezza della parola, perché in fondo, anche se è, per dire, potente attraverso un microfono, sempre nell'ipotesi che funzioni, no, è debolissima la parola, però è vero che se è la parola vera, è la intensa, forte e tenera comunicazione di una persona. Una persona si comunica attraverso la parola innanzitutto, poi sarà anche il gesto, però c'è un'intensità straordinaria, siccome è un po', come dire, c'è un eccesso di parole, forse allora si avverte meno, c'è una specie di inflazione, ecco, di parole. La parola è veramente qualcosa di molto interessante.
E mi ricordo una ragazza che non era credente, poi così leggendo il Vangelo era rimasta colpita, e poi rimaneva lì e diceva: ah, ma questa è parola di Dio, è Dio che mi parla. Allora restava lì con la Bibbia in mano e diceva: ma come uno che riceve la lettera dal fidanzato, dice, ma è lui che mi scrive, cioè proprio il semplice fatto, cioè, è te. È per me questa parola, non è per l'umanità in genere, è per tutti i figli di Dio, cioè per ciascuno di noi, ed è lui che parla direttamente a ciascuno. Questa parola ci parla nell'orecchio, ma poi dopo questa parola dall'orecchio ci parla del cuore, e parla a noi, e sta a noi ascoltare questa parola e rispondere. E d'altronde ogni parola ci parla all'orecchio e poi al cuore, dipende da cosa contiene. Questa è una parola che ti costruisce, che ti demolisce, ogni parola è così. E qui è Dio stesso che mi parla, mi fa la sua proposta.
Parola che magari per dire ti riscalda oppure ti gela.
E adesso sentiamo la proposta di Gesù, contiene due affermazioni, constatazioni e due imperativi. La prima constatazione...
È giunto il momento.
Ci fermiamo qui.
Sì.
È giunto il momento. Si traducono il tempo è finito, in greco c'è il momento si è riempito. Ecco, sulle prime parole di Gesù è giunto il momento. Non c'è tempo da aspettare. Ciò che aspettavi c'è già. Voi sapete che la concezione del tempo, presso tutti i popoli normalmente, è un po' l'eterno ritorno dell'identico, è come le stagioni, no? L'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno, questo circolo, questo serpente che si morde la coda, si nasce per morire, ma poi dopo qualcuno nasce, si muore e avanti. E quindi senza mai nulla di nuovo sotto il sole. E questo per sé è il tempo cosmico, non il tempo storico. Per gli ebrei invece il tempo non era così. E vi spiego. Se voi non aspettate nulla dalla vita, evidentemente l'unico tempo è questo. Se invece uno ti ha detto, guarda, dopodomani vengo a trovarti, ed è una persona che mi interessa molto, allora contate il tempo perché è diverso. Oppure voi state facendo, supponete, una scalata. No. Il tempo non è semplicemente le ore. La prima ora è un'ora, la seconda è un'altra ora ben diversa dalla prima, la terza è ben diversa dalla seconda, la quarta è ben diversa, e l'ultima ora è ben diversa dalla prima, ed è quelle che ci sono in mezzo. Cioè il tempo è qualitativamente diverso rispetto all'obiettivo. Siccome l'obiettivo è la promessa, allora il tempo è più o meno lontano dalla promessa e si misura dalla distanza che ha, quindi un tempo lineare, non circolare. Si aspetta qualcosa e allora miri. E la vita ha un senso. Il primo è un tempo insensato, in fondo, che non ha storia, non ha sviluppo. È l'eterna ripetizione dell'identico, e basta, senza senso. Mentre questo invece c'è un senso, una direzione, che è la promessa di Dio. E la promessa di Dio, che cos'è? È il regno di Dio. Ecco, vedremo dopo il regno di Dio in cosa consiste. Comunque la prima cosa che dice Gesù è questa. Guardate, non c'è tempo da aspettare.
Su questo mi soffermo un momento, perché sì, tu hai scatenato un'immagine quando hai detto scalato. Vabbè, allora, per dirla tutta, il tempo, dov'è? Non è alle spalle e non è neanche davanti. Cioè voglio dire, allora, in termini, questa era l'immagine che mi veniva in mente, è una specie di, supponi di vedere una montagna con i due versanti, un versante è il passato, l'altro versante è il futuro. Passato è passato, acqua passata non macina più, il futuro deve venire, se verrà. Dicevano una volta, il futuro è sulle ginocchia di Giove. Vabbè. E che puoi vivere è il presente. Questo preciso istante, ecco, 9:21 a quell'orologio, ecco, stai vivendo.
Non capivo mai questo esempio, non sono capito bene, sapete perché? Lui piace andare sugli spigoli belli netti. Andare giù nel passato, nel futuro, vuol dire cadere e farsi male. Vabbè, questo... La cosa che puoi fare è stare lì e andare avanti su questa linea.
Una norma di sopravvivenza.
Non ci avevo pensato.
No, ma è vero, guarda.
Noi siamo o giù nel passato o giù nel futuro, e mai dove siamo.
Si deve stare sulla vetta, no? Ecco, il tempo che puoi vivere è quello che stai vivendo adesso, è il qui e ora.
Ed è il migliore che ci sia perché è l'unico che c'è.
Ecco, tante volte invece si vive, se vuoi, in termini anche semplicemente umani, non appena religiosi, no? Ai nostri tempi. L'età dell'oro è sempre alle spalle, per chi è avanti in una certa età. E invece per chi è giovane, da grande farò. E si passa allora, supponiamo, ma non è bello, non si riesce neanche a capire, dividere la vita a metà. La prima metà è... guardi avanti e speri, seconda metà guardi indietro e rimemori, no? Lamenti anche. E finisci magari che non si vive con intensità il momento che effettivamente stai vivendo. Quindi, tra l'altro è anche una sanità mentale quella di vivere al presente, non invece attardarsi sul passato o sporgersi troppo, pericoloso sporgersi, verso il futuro.
Quindi si vive metà vita nell'illusione e l'altra metà nella delusione. Bella vita.
Ecco, buona vita allora, coraggio.
Quindi la prima parola di Gesù, per favore vivete il presente. Il tempo è finito da aspettare. Questo tempo che hai è compiuto, è pieno. Se no è come uno che la partita di calcio dice l'importante è il risultato, quindi aspetto dopo i 90 minuti. È bravo, si gioca prima, dopo i 90 minuti non c'è più tempo, quindi il tempo è presente, che è l'unico contatto che abbiamo con l'eternità. Quindi con la religione non è un occhio che fa sognare il futuro, ma ti richiama al presente. E perché è giunto il momento? Perché il regno di Dio
è qui. Dunque la constatazione, giunto il momento, perché il regno di Dio è qui, e poi due conseguenze, convertitevi, credete nel Vangelo.
Allora, perché il regno di Dio è qui? Il regno di Dio è una cifra, a noi non dice molto, ecco che per Israele era importante perché si diceva di ogni re e fece peggio di tutti i suoi padri. E il re è il modello dell'uomo, siccome il modello dell'uomo è chi opprime e chi fa del male, quindi va sempre peggio. E allora aspettavano il regno di Dio che ci fa fuori tutti gli altri re e finalmente arriva quello che ci libera. Quindi il desiderio di libertà, di giustizia, di vita piena, di gioia, di felicità, di fraternità, ecco, è giunto, è qui, non è altrove. In greco è, si è fatto vicino, cioè sta qui. Cosa devo fare allora se sta qui?
L'altro verbo potrebbe essere irrompe. Stasera invece mi era venuto in mente anche un'altra. Nel tempo sgocciola l'eternità. Non so se vi dice qualcosa, ma pare bello come espressione. Nel tempo sgocciola l'eternità. Tienilo presente.
Ecco. E perché il regno di Dio è qui, in questo presente. Ecco, che è qui vuol dire una cosa, che è qui, ma... cioè, è come dire, uno è qui, sì, ma dove? Convertiti, se ti giri, perché è esattamente nella direzione opposta nella quale stai andando. Cioè tutto il Vangelo proprio mi dirà come cambiare direzione, perché se anche qui alle mie spalle, ma io vado di corso nella direzione opposta, non lo incontro mai. Quindi lo incontro se mi giro, convertirsi o rigirarsi.
Il Vangelo parla della conversione anche perché svela anche che c'è qualcosa di sbagliato, ecco. È positivo e buona notizia, chiaro. Però c'è anche qualche cosa in noi che deve essere cambiato, ecco. La conversione è proprio un voltare direzione. Dice, no, no, stai camminando, fermati. No, cammina, ma gira, prendi la direzione giusta.
Cioè in fondo rispetto a una vita consumata nell'egoismo, nella tristezza, nella chiusura, nella nebbia, nella fenice, no per favore, girati, c'è la luce lì. Oppure, per favore, non aprire l'armadio, apri la finestra che entrerà la luce, perché se apri l'armadio è ancora notte. Quindi è proprio, è girare, vuol dire cambiare stile di vita. Perché uno vede coi piedi, dipende in che direzione vanno i tuoi piedi. Se vai di là non vedi quel che stai di là. Allora proprio fondamentale per vedere la realtà nuova è cambiare direzione alla vita. In greco c'è una parola metanoete che vuol dire cambiate proprio mentalità. In greco c'è la parola invece shuk che vuol dire cambia direzione ai tuoi piedi, vai, cambia direzione. E cosa consiste a cambiare direzione? Credi nel Vangelo. Ora la parola credere vedremo cosa significa. L'uomo vive di fede. La parola credere vuol dire in ebraico qualcosa che è stabile, che tiene, cioè credere non è la creduloneria, cioè che vedi tutto, no, vedo che questo tiene, quindi è affidabile, quindi mi fido, questa è la fede. Cioè c'è qualcosa di stabile e devi fondare la stabilità tua dove è stabile, dove? Nel Vangelo. Cos'è il Vangelo? È Gesù Cristo, figlio di Dio, di cui parlerà il Vangelo. Ecco, questa è la chiave di lettura di ogni brano. Ogni brano diventerà vero quando sai che è giunto il momento, perché quel brano è qui per te. Tu cambi mentalità, ti fidi di questo, ti accorgi che diventa vero per te. Perché se non ti fidi, non è vero. Cioè se per esempio, non so, voi vi trovate, casa e vi dice, ma nella vostra stanza a studiare, vi dicono dalla cucina, il pranzo è pronto e tu non gli credi, stai lì, non mangi. Se gli credi magari vai a vedere ed è pronto. So se è chiaro. Cioè la fede è proprio provare se è vero quel che si dice, perché se non provi mai se è vero, non è mai vero. Ti dico, guarda, vai fuori che incontri l'orso. Se tu non ci credi, non lo incontrerai mai. Magari vai fuori e lo incontri, si chiama Cerec, ma è un cane lupo, molto simpatico. Cioè, proprio la fede è fare come se fosse vero per verificare se è vero. Ma tutta la scienza si regge su questo. Fai un'ipotesi e poi vedi se è vera. Quindi non è creduloneria. Così io, per esempio, mangio la minestra la sera pensando che non sia avvelenata. E finora ho pensato giusto, è un atto di fede ben riposto. Se io pensassi che è avvelenato non mangerei più, cioè ti fidi. Così mi sono sempre fidata che queste bavi non cadessero sulla testa di quelli lì, anche voi. Mi sembra che sia probabile. Beh. Se invece voi non avete fede non riuscite più a vivere proprio sotto. Perché anche la terra non sprofondi. Ecco, allora il Vangelo ci presenterà ciò che nella vita rappresenta la stabilità dove possiamo fondare la nostra vita, cioè questo chiamato regno di Dio, cioè quei desideri positivi che hai, davvero sono realtà. Credici, vai in questa direzione, vedrai che lo incontri.
Un pezzettino di ulteriore spiegazione, si potrebbe magari anche ingrandire, approfondire il discorso, ma un cenno lo voglio fare, cioè il fatto che il credere non è un fatto dire principalmente di testa, perché uno pensa che sì, ecco, il credere, soprattutto se è un discorso religioso, è ritenere per vere alcune affermazioni, appunto, e accettare delle verità che sono piuttosto intellettuali. Io credo che il credere invece è fidarsi di una persona, è un fatto direi complessivo, senz'altro affettivo anche. È come un ragazzo e una ragazza che hanno una storia, come si dice, fra di loro, ecco, c'è una forma di fiducia, di affidamento, c'è un credere.
E l'amore è sempre un atto di fede, perché se non ci credi, se non ti fidi, non c'è nulla.
Sì, come nella fede religiosa, anche che l'altro mi voglia bene, che l'altra mi voglia bene, e, per dire, non è dimostrabile, non si dimostra. No, voglio dire, non è dimostrabile scientificamente con delle formule, no.
E se uno non ci crede non è mai vero, domanda sempre prove fino a quando l'altro non manda il valore perché non ne può più. E se cosa che ti dia di prove. E la vita è tutto un atto di fede. E adesso bisogna vedere se è ben riposta. E adesso vediamo il primo incontro. Ecco, federe e credere non è credere a delle idee, ma al Vangelo. Il Vangelo è una persona, è Gesù, che adesso verrà presentato. E poi credere, vedremo, non è fare delle ipotesi su Dio, ci sono anche dei libri sulle ipotesi su Dio, è un'altra cosa. Leggiamo che cos'è il credere dei primi tre versetti. Dai.
E camminando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, gettare attorno il giacchio, questa rete, nel mare, perché erano pescatori. E disse loro Gesù, qui, dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, seguirono lui.
Ecco, guardate il Vangelo, accosta un racconto dopo l'altro, e il racconto che segue spiega esattamente quello che dice il precedente. Il precedente dice che il regno di Dio è qui, basta convertirsi e credere al Vangelo. Quindi, com'è che credo al Vangelo, che mi converto, che il regno di Dio è qui? Esattamente ascoltando queste parole. E allora cosa capita? Che Gesù cammina lungo il mare della Galilea. Ecco, tutto il Vangelo sarà un cammino. L'uomo conosce bene il cammino, tutta la vita è un cammino, dalla nascita alla morte, è il cammino che conosciamo tutti. Qui ci presenterà un cammino anche molto diverso, addirittura dalla morte alla vita, un cammino.
Il camminatore Gesù, ecco, rispetto all'ipotesi che magari uno si fa di un Dio che sta là, stabile, statuario, un po' morto, qui Gesù presenta invece una persona estremamente dinamica, quasi amante, dromomane, amante del camminare e anche in fretta, che subito, interessante.
E richiama tutto il cammino dell'Esodo, il mare richiama pure il Mar Rosso, cioè tutta la vita è un cammino, e questo cammino passa dalla Galilea, cioè nella nostra vita quotidiana. Allora è interessante, c'è un dinamismo nel credere, è un cammino lo stesso credere, la stessa fiducia, tutta la vita è un cammino. E quindi comincia quel cammino, anche la fede. E poi questi piedi diventano occhio, Gesù vide. Evidentemente se Gesù vide, qualcuno vuol dire che ha visto che lui vede, esattamente gli interessati, quindi c'è un incontro di occhi. Ecco, e guardavo un po' così, facevo oggi delle osservazioni tra me e me, no. La parola è vedere, ha la stessa radice di Dio, di cielo, o di cupola. Cioè Dio è essenzialmente occhio, il nome stesso di Dio vuol dire occhio, se lo sentite. Perché l'occhio accoglie. Cioè attraverso l'occhio uno entra nell'altro. E Dio è occhio perché? Ci vede e vedendoci entriamo nel suo cuore. Perché tra l'altro vedi ciò che ti interessa, quel che non ci interessa non è. Quindi Dio è essenzialmente occhio. Noi pensiamo magari l'occhio del giudice col triangolo, questo ecco, non è lo sguardo di Dio. Lo sguardo di Dio è se è prezioso i miei occhi, se è degno di stima, perché io ti amo.
Questo citato... è un brano di Isaia 43, se volete poi tracciarlo. La dichiarazione di Dio: io ti amo, ti voglio bene, ti ho chiamato per nome, io sono con te. Va bene, questo è l'occhio, guarda.
Quindi, ecco, la prima azione della fede è l'occhio, un incontro di sguardi, quindi non è un fatto teorico, è l'essere visti. E uno è come è visto in genere, no? Essere svideri, siamo come siamo visti, come ci viene Dio? Perché l'occhio è l'organo del cuore, e Dio ci vede. Come suo unico figlio, li hai amati come a me. Il problema della fede non è avere tante idee su Dio. Il problema è se la difficoltà che abbiamo a accettare di essere amati in modo assoluto e infinito. E Dio è così. E questo sguardo su noi, pensiamo addirittura lui dice che invece è esattamente quello sguardo di amore assoluto. E comincia con questo sguardo tutta la relazione. lui cammina in cerca di noi, ci vede.
Essere visti fa vivere, no, mi viene un po' di pudore pensando che, cioè, esprimo quello che mi diceva un ragazzo, io non sono mai andato alla televisione, quindi non sono mai visto, lui si sentiva non vivente, poverino, non viveva, perché alla televisione è essere visti, no?
E poi sotto televisione giocavano sempre sotto la mia finestra facendo casino, dicevano potete andare di là, e dice no, di là nessuno ci vede, ha bisogno di essere visto. E l'uomo ha bisogno di essere visto, la relazione, siamo come siamo visti, uno mi guarda male e stai male, non ti guarda bene e sorridi. Vede Simone ed Andrea, fratello di Simone, vede due fratelli, e anche dopo due fratelli, non a caso, perché il vero problema è andare d'accordo con i fratelli, perché con gli estranei si va d'accordo benissimo. L'amore del prossimo è di chi ti sta vicino, non del prossimo, quello che viene dopo, perché questo non è quello giusto.
C'era scritto su un muro, io amo l'umanità, è il prossimo che detesto.
Infatti il problema è ristabilire la fraternità, per questo chiama a coppie di fratelli. E poi cosa stanno facendo? Il loro lavoro, stanno gettando, è una rete giacchio, e non so se l'avete visto, una rete che a forma di nasa che si chiude sotto e si getta, le ho viste in Toscana. Una pesca orribile dove si fa tanta fatica, si pesca niente. Io non ho mai visto entrare un pesce, quindi si capisce anche perché mi ha seguito, speravano che
andasse meglio.
E la rete dei poveri, ecco. Quindi li sono abbastanza poveri, li chiamano mentre fanno il loro lavoro, non mentre stanno pregando, mentre vengono lì la prigione a leggere il Vangelo. No. Matteo sarà chiamato mentre sta contando i soldi e Paolo mentre sta andando a perseguitare i cristiani, quindi ci chiama nella nostra vita reale. Perché erano pescatori. E poi c'è l'invito di Gesù. Disse, ecco l'occhio diventa bocca, dice. Ed è un invito diretto. Ecco, che cos'è la fede? È lui che direttamente si rivolge a me. E mi dice, qui dietro di me. Lui direttamente. E la mia risposta non è delegabile, ma neanche la chiamata è delegabile. Non è che mi può chiamare il Papa, mi può chiamare il Vescovo o un altro, maledetto l'uomo che segue l'uomo. È solo Dio che dice il mio nome, perché il nome è l'identità. Io sono ciò che Dio ha fatto, e lo sa Lui, il mio nome.
Ma non sto pensando che indubbiamente, come invito è un po'... abbastanza succinto, perentorio quasi, no? Non è che dice ragazzi adesso vi spiego, vi propongo una cosa, sarà interessante e voi diventerete famosi. Senti, su, dietro me. Deve aver detto qualcosa e con un'intensità tale che sono stati agganciati indubbiamente.
Beh, e poi il programma di tutta la vita, noi andiamo sempre dietro a qualcuno. Perché camminiamo? Perché andiamo dietro a qualcosa, qualcuno. Andare dietro alle cose non vale tanto la pena, e andare sempre dietro anche a qualcuno, tutto sommato. Ecco, noi siamo chiamati ad andare dietro a Dio. Per questo siamo lì. Se andiamo dietro alle persone, siamo schiavi delle persone. E richiama tutto il cammino dell'esodo, perché nella Bibbia è vietato seguire la persona, se segue Dio o la sua parola, basta. Maledetto l'uomo che segue l'uomo, il testo suo. E allora Gesù sostituisce la parola e la legge, si segue lui, ed è un invito, segui me. Ti farò diventare pescatori di uomini, questo è il suo programma. Ricordate che abbiamo visto Gesù due volte fa immerso nell'acqua, che va a fondo. L'uomo sott'acqua cosa fa? Muore. Bene, il programma è quello di vincere la morte, tirar fuori gli uomini dalla morte, non è un piccolo programma. È la proposta di quel cammino che ognuno desidera di come si vince la morte. diede. Come si passa dalla morte alla vita? C'è il cammino inverso. Sarà il cammino del Vangelo. Sarà quel cammino che passa dalla fraternità, perché sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché chiamiamo i fratelli.
Citazione da prima Giovanni 3,14. È la formula. Prima Giovanni 3,14. E in che consiste l'essere risorti? Bene, il fatto che vuoi bene agli altri. Vuol dire che sei passato dalla morte alla vita. Questo è il punto.
Ecco, allora tutto il cammino del Vangelo ci farà vedere come si passa dalla morte alla vita. E l'invito è questo, ed è per questo che è motivato. Venite pure dietro di me e sarà questo il vostro cammino, che è anche il mio. Ed è bello questo invito qui dietro. Quindi la fede, vedete, non è grandi idee, è innanzitutto occhi per vedere, poi la bocca sua che parla, l'orecchio per ascoltare e poi i piedi per rispondere. Si risponde sempre con i piedi, camminando. Avere risposta è partecipare al cammino, seguire. E perché si segue una persona secondo voi? Staremo a vedere. Kitty mi ha fatto una proposta che è interessante. Ma se io sapessi dove vai, gli dico vai pure che ti raggiungo. No. E invece è un cammino nuovo che non conosco. E che anche per certi aspetti mi è impraticabile. Sarebbe come, non so, se ci fosse 2 metri di neve e volessi passare, non ci passo. Se è passato prima di me un gigante o un caterpillar, posso seguirlo. Ci passo anch'io. Quindi il seguire ti rende possibile ciò che ti è impossibile e ti fa arrivare dove non sapresti arrivare. E la proposta è chiara e dice se vieni dentro di me è questa la proposta, il regno di Dio è qui, non sta altrove. Ora puoi realizzarlo, ora puoi diventare pescatore di uomini. Cioè puoi uscire anche tu dall'acqua, dall'abisso e dalla morte e camminare dietro di me e con me. Ed è in questo cammino con lui che poi dopo si vede cosa succede. E tutto il Vangelo sarà questo cammino, i discepoli che lo seguono, ma lo seguono sempre, sapete, lo seguono sempre a zigzag, facendo sempre il contrario, però è un po' come andare in barca a vela. Si fa a bordate, ma alla fine la direzione risulta giusta, la componente, no? Così i discepoli non ne azzeccano mai uno, ma alla fine l'hanno seguito, l'hanno abbandonato, ma l'hanno seguito. Quindi è la storia poi di tutto il Vangelo che qui comincia. E la risposta non è neanche a parole. La parola è lasciano quel che hanno e lo seguono. Secondo voi hanno fatto fatica a lasciarlo? Ponete Gesù narra una parabola in Matteo 13,42. Dice che un uomo lavorava nel campo, campo non suo tra l'altro, quindi imbracciante. Trova un tesoro, allora arriva a casa la sera, lo nasconde perché se no glielo fregano, il campo non è suo perché appartiene al padrone, il tesoro del campo. Va a casa da sua moglie e gli dice sai dobbiamo vendere la casa perché così compriamo quel campo. Cosa fa? Va a casa piangendo dicendo oh, che sfortunati, dobbiamo vendere la nostra casettina perché ho trovato un campo col tesoro e così lo compriamo. Pieno di gioia, va e dice, oh vendiamo. Cioè, ha trovato qualcosa che vale la pena. Cioè, il motivo di ogni decisione è la gioia. Cioè, hanno intuito che qui c'è qualcosa di interessante. Cioè, pescare gli uomini, cioè, uscire dalla morte e vivere una vita piena. Questo mi interessa. E quindi lo seguono. E qui comincia. E dopo cosa sarà? Ed è seguendolo che si vede cosa capita. Si prova.
È un gesto di sfiducia, si può dire anche un po' una scommessa, ma indubbiamente c'è anche un momento ci fanno esercitare la virtù della pazienza. Funziona? Sì. Va bene, no, è con qualche sacrificio che loro e chiunque segue il Signore si cammina appunto seguendolo, però è motivato dalla gioia, senz'altro. E almeno la fiuti all'inizio, se no non ti muoveresti.
Ma un pochino ricordo un esempio che tu facevi decenni fa.
Sì,
che c'era un bambino che gli piaceva tanto la marmellata, il suo sogno era diventare grande per riuscire a prenderla col vasetto su senza la sedia.
E... spero proprio che funzioni così, vado avanti io. E allora un giorno no, funziona. Funziona abbastanza. Si sente male. Allora devo. Va bene, no, un giorno allora sta raggiungendo il vasetto della marmellata, però la marmellata era nello stipetto vicino alla finestra, e dalla finestra vede giù una ragazza che, molto interessante, ha dimenticato la marmellata, si è perso via per una ragazza. No, è stato ben contento di lasciar perdere la marmellata, poi ho trovato questa ragazza bionda e la storia. No, voglio dire, trovi qualche cosa che è meglio.
È meglio, non ti costa lasciare, sì. Cioè lasci se hai trovato di meglio, se no non lasci. Quindi in realtà hanno lasciato nulla, ci hanno guadagnato. Così tutte le nostre scelte, se non sono masochiste, perché abbiamo trovato di meglio. Difatti le motivazioni di una scelta è sempre la gioia, mai fare scelte triste, se no le paghi e le fai pagare. Poi ci si può sbagliare lo stesso, comunque si verifica. E adesso la scena la si raddoppia ancora, perché due volte? Perché due principi di volta. Cioè questa scena continua ogni volta, ognuno che legge il Vangelo, cioè vale anche per me, non solo per quei due, anche per gli altri. E adesso si ripete la scena identica con piccole variazioni.
La variazione è che questi hanno lasciato le reti, questi invece che seguono adesso lasciano delle persone. Procedendo un poco, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, anch'essi nella barca, ad aggiustare le reti. E subito li chiamò. E lasciando il padre loro Zebedeo sulla barca con i salariati, se ne andarono dietro a lui.
Ecco, la scena è quasi uguale, vede, e là invece di chiamarli è Gesù che dice qui dietro di me e poi fa la proposta. Qui invece sembra che non faccia neanche la proposta, a meno che supponga appunto la proposta precedente. Ma usa la parola li chiamò, che vuol dire chiamar per nome. Subito. E quelli lasciano il padre, le barche, i garzoni. E assumono la nuova identità. Cioè lasciano vecchie, assumono le nuove relazioni. Ecco, in fondo questo incontro fa scattare in loro un meccanismo che appunto lasciano ciò che facevano prima, lasciano certe relazioni, tutte buone, lasciano una certa identità e ne hanno un'altra, di pescatori di uomini, che è la professione che vorrebbe fare l'uomo, salvare sé e salvare gli altri. Quindi questa è la proposta. Ora ci fermiamo qui. E questo è il primo incontro, appunto, dove lui fa la sua proposta e a noi tocca fare la risposta, che è questo cammino. Ci fermiamo.
Sì, senza dimenticare, che accennavo già prima, questa cosa qui, questa chiamata, dice non è avvenuta là per quelli là e basta. Ecco. Avviene in ogni situazione, avviene in ogni tempo, avviene per ogni persona. Non è, per dire, ma è riservata agli apostoli quella volta là, basta. È riservata, non so, a delle persone determinate adesso perché avranno una funzione, come dire, un servizio, una diaconia. No, è riservata a tutti quanti si sentono di seguire poi il Signore. opportunamente si può rileggere il testo, guardarlo, capire che cosa dice a noi, no?